Ad alta voce, Elio De Capitani legge Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli.
Sesta puntata.
La villa in vecchio stile, della quale occupava una stanza al pian terreno, si trovava in una di quelle strade tranquille che 30 anni prima erano state tra le più eleganti della città. In seguito all'inflazione, la maggior parte degli abitanti di quel quartiere residenziale erano divenuti poveri. Le loro ville ornate di cuspidi e di pinnacoli avevano ora un aspetto decadente e trascurato, come peraltro i giardini che le circondavano. Anche la signora Munkberg, la vedova di un console, cui Hendrik pagava una pigione mensile di 40 marchi per una stanza spaziosa, si trovava in condizioni economiche disagiate. Era tuttavia rimasta un'anziana signora altera e di costumi irreprensibili, che portava con dignità i suoi vestiti con le maniche a sbuffo e lo scialle di merletto. Nella sua capigliatura liscia non c'era mai un capello fuori posto, e sulle labbra sottili si disegnavano piccole rughe ironiche, ma non amare. La vedova Munkberg era una donna di mondo e non si scandalizzava certo dell'eccentricità di certe stranezze tipiche del suo inquilino e cercava semmai di coglierne l'aspetto comico. Nella cerchia delle sue amiche, vecchie signore della stessa distinzione e povertà e dall'aspetto assai simile al suo, si divertiva a raccontare con umore un po' freddo delle follie del suo ospite. A volte sale i gradini saltando su una gamba sola, diceva sorridendo quasi malinconica, e quando se ne va a passeggio accade che si sieda improvvisamente sul marciapiede, pensino un poco, sul selciato sudicio, e questo per paura di inciampare e cadere. Mentre le signore scuotevano le capigliature grigie e un po' sconcertate, un po' divertite, facevano frusciare gli scialletti, la vedova del console soggiungeva, con fare conciliante, «Che cosa si può fare, mie care? È un artista? Forse un grande artista?» L'anziana nobildonna parlava lentamente, tamburellando con le dita candide e sottili che ormai da 10 anni non portavano anelli sulla tovaglia sbiadita del tavolo da tè. Hendrik si trovava a disagio al cospetto della signora Munkberg. Le sue nobili origini e il suo passato lo intimidivano e anche in quell'occasione non gli fece minimamente piacere incontrare l'anziana e distinta persona nel vestibolo, soprattutto dopo essersi tirato dietro fragorosamente la porta. Il portamento fiero di lei lo costrinse a un contegno più serio. Si aggiustò la sciarpa di seta rossa, sistemandosi il monocolo all'occhio. «Buonasera, gentile signora. Come sta?» disse con voce cantilenante alla fine di quel cortese saluto, senza però alzare il tono, accentuando così il carattere convenzionale e vacuo della frase pronunciata. Accompagnò quella breve garbata apostrofe con un leggero inchino, che nella sua elegante noncuranza mostrava uno stile quasi cortese. La vedova Munkberg non sorrise. Solo le piccole rughe di un'ironia ricca d'esperienza si fecero più evidenti intorno agli occhi e alle labbra sottili, mentre si affrettava a rispondergli. «Si sbrighi, caro signor Öfgen, la sua insegnante la attende già da un quarto d'ora». La breve pausa, un po' maligna, che la signora Munkberg interpose prima di pronunciare la parola insegnante, fece salire a Hendrik il sangue al cervello. «Devo essere arrossito», pensò, seccato e pieno di vergogna, ma in questa fitta penombra forse non se n'è accorta, si disse, cercando di darsi coraggio mentre si ritirava in buon ordine con la grazia squisita di un grande di Spagna. «Grazie, signora», disse aprendo la porta della sua stanza. Lì regnava una soffusa luce rosea. Solo l'abat-jour di seta variopinta sul tavolo basso e rotondo accanto al sofà illuminava l'ambiente. In quel crepuscolo colorato, Hendrik disse con una vocina umile e tremante: «Principessa Tebab, dove sei?» Da un angolo oscuro si levò un vocione profondo. Sono qui, porco. Dove dovrei essere? Oh, grazie, disse sempre a voce bassa Hendrik, che si era fermato a capochino vicino alla porta. Sì, ora ti vedo, sono felice di poterti vedere. Che ore sono? Gridò la donna dal suo angolo. Hendrik rispose in preda a un fremito. Circa le quattro, penso. Circa le quattro? Circa le quattro, disse con sarcasmo l'essere malvagio che si teneva nascosto nell'ombra. È una cosa proprio buffa. Sì, eccezionale, disse in un tedesco dall'accento spiccatamente settentrionale e con voce forzata, simile a quella di un marinaio che beve e fuma molto e non fa altro che imprecare. Sono esattamente le 4:15, constatò improvvisamente, abbassando notevolmente il tono di voce, continuando poi con quel timbro soffocato e agghiacciante che non prometteva nulla di buono, lo aggredì. Non vuoi avvicinarti un poco, Heinz? Soltanto un poco. Però prima accendi la luce. Sentendosi chiamare Heinz, Hendrik sussultò come folgorato. A nessuno permetteva di chiamarlo così, neppure a sua madre. Solo Juliette poteva prendersi una simile libertà. Del resto nessuno in città all'infuori di lei sapeva che il suo vero nome fosse Heinz. Ah, in quale dolce attimo glielo aveva confidato Heinz. Con quel nome tutti lo avevano chiamato fino al suo 17° anno d'età. Poi, quando si era reso conto di voler diventare un attore e per giunta famoso, si era febbiato quell'Hendrik, dal suono effettivamente più ricercato. Come era stato difficile convincere i familiari ad abituarvisi a prendere veramente sul serio quell'Hendrik così pretenzioso e stravagante. Quante lettere che iniziavano con «mio caro Heinz» erano rimaste senza risposta, e questo fino a quando anche mamma Bella e sorella Iosi non avevano finito per accettare il nuovo nome. Con gli amici di gioventù, che persistevano nel chiamarlo Heinz, aveva rotto ogni rapporto. Del resto poi non teneva affatto alla compagnia di quanti amavano riesumare aneddoti penosi da uno scialbo passato, accompagnandoli con risatine prive di tatto. Heinz era morto! Toccava ora a Hendrik diventare grande. Il giovane attore Höfgen conduceva una lotta disperata con le agenzie di stampa, i direttori di teatro e le redazioni delle terze pagine per indurli a scrivere in modo corretto quel prezioso nome, frutto della sua fantasia. Tremava di collera e di stizza, vedendosi citato in un programma o in una recensione come Henrik. La piccola D, al centro di quel nome da lui inventato, aveva un significato del tutto particolare, quasi magico. Nel momento in cui tutti, senza eccezione alcuna, lo avessero riconosciuto come Hendrik, avrebbe raggiunto il suo scopo. Si sarebbe potuto considerare un uomo arrivato. Nei pensieri ambiziosi di Hendrik Höfgen, quel nome aveva un ruolo così fondamentale da divenire più ancora che un simbolo personale, un compito e un dovere. E tuttavia, tollerava che Juliette, dal suo angolo oscuro, l'apostrofasse minacciosa con l'odiato nome di Heinz, da lui rinnegato. Seguì ossequioso tutte e due gli ordini, girò l'interruttore e subito una luce intensa lo accecò. Sempre a capochino fece poi due passi in direzione di Juliette, si fermò a brevissima distanza, anche questo non gli era consentito. Lei mormorò allora con gentilezza roca ed estremamente inquietante, anche se a denti stretti, «Avvicinati, mio caro!» E visto che non accennava a spostarsi, cercò di attirarlo a sé con quello stesso tono carezzevole che si usa per far avvicinare i cani, onde punirli con crudeltà tanto maggiore. «Avvicinati, bello mio, avanti! Niente paura!» Ma lui rimaneva ancora lì, immobile e a testa bassa, le braccia e le spalle abbandonate e ciondolanti, mentre un tratto teso e sofferente gli congiungeva tempie e sopracciglia. Le sue narici dilatate fiutarono un profumo penetrante, dolciastro e volgare che si mescolava in modo eccitante a un altro odore più selvaggio, ma per niente dolce, alle esalazioni di un corpo. Annoiata e a lungo andare irritata dall'atteggiamento nobile e dolorante di lui, lei lanciò infine un urlo adirato, del tutto simile a un ruggito nella foresta. Non stare lì fermo impalato come se te la fossi fatta nei pantaloni. Su con la testa, disse, e aggiunse poi in tono imperioso: guardami negli occhi. Lui alzò lentamente la testa mentre il tratto sofferente intorno alle tempie gli si faceva più marcato. Nel volto pallido, gli occhi d'un verde azzurrino gli si spalancarono per la felicità o per la paura. Senza proferire parola, fissava con lo sguardo la principessa Tebab, la sua Venere nera. Nera, lei lo era soltanto per parte di madre, essendo stato il padre un ingegnere di Amburgo, ma la razza nera aveva avuto il sopravvento su quella bianca, di modo che non aveva certo l'aspetto d'una mulatta, bensì quello di una nera puro sangue. La sua pelle ruvida, a tratti screpolata, era di un colore bruno e in certe parti, ad esempio sulla fronte bassa e arcuata e sul dorso magro e nervoso della mano, addirittura nero. D'una tonalità più chiara era invece il palmo, mentre lei stessa modificava, grazie all'uso di un fard, il colore delle guance. Sugli zigomi, marcatamente pronunciati, si stendeva uno strato di rosso chiaro simile a un riflesso febbrile. Anche la zona degli occhi aveva subito un trattamento cosmetico. Al posto delle sopracciglia rasate si scorgeva un tratto di carboncino. Le ciglia erano allungate artificialmente, mentre un ombretto d'un azzurro rossastro congiungeva le palpebre con l'arco del sopracciglio. Alle labbra tumide aveva invece lasciato il loro colore naturale. Sopra le smaglianti file di denti che scopriva per ridere o per imprecare, esse apparivano ruvide al pari della pelle sulle mani e sul collo ed una tonalità violacea che contrastava nettamente con il rosso sano delle gengive e della lingua. Nel viso, sul quale dominavano gli occhi mobili, crudeli e intelligenti e i denti scintillanti, non si notava di primo acchito il naso. Di quanto fosse camuso e schiacciato ci si rendeva conto solo dopo un più attento esame. Quel naso sembrava infatti pressoché inesistente e si presentava non tanto come una piccola sporgenza in quella maschera ad un fascino nervoso e selvaggio, ma piuttosto come un leggero avvallamento. Alla rozzezza della testa di Juliette avrebbe dovuto far da sfondo il paesaggio d'una foresta vergine e non certo quella stanza borghese con i mobili felpati, i ninnoli e gli abat-jour di seta. Del resto, non solo la decorazione su cui quel capo si stagliava era motivo di delusione, ma anche la sua stessa corona, vale a dire la capigliatura. Non si trattava infatti di una criniera nera e crespa che ben si sarebbe accordata con la fronte e le labbra, ma d'una chioma liscia e tinta in una tonalità biondo opaco. La pettinatura era semplice, con la scriminatura nel mezzo, e la dama bruna si compiaceva nell'asserire che i suoi capelli erano sempre stati così e non avevano mai subito tinture. Il colore e il tipo dei suoi capelli, diceva, le derivavano da suo padre, l'ingegner Martens di Amburgo. Che un uomo di tale nome e professione fosse stato suo padre sembrava essere cosa certa, e in ogni caso nessuno pensava di dubitarne. Del resto Martens era morto già da parecchi anni. Un periodo accanito di lavoro in Africa centrale gli era stato fatale. Indebolito dalle febbri malariche, il cuore rovinato dal chinino e dall'eccesso di alcol, aveva fatto ritorno ad Amburgo, dove la sua rapida morte era passata quasi inosservata. Quanto alla giovane nera, che era stata la sua amante, l'aveva lasciata in Congo, come pure la creaturina bruna di cui doveva essere il genitore. La notizia della morte dell'ingegnere non giunse mai in Africa. Dopo un certo periodo, Juliette, perdette anche la madre, decise perciò di partire alla volta della lontana e certamente splendida Germania. Sperava che l'amore paterno l'avrebbe aiutata a farsi strada, ma non riuscì a trovare nemmeno la tomba dell'ingegnere, i cui resti sembravano essere andati perduti, come anche il ricordo della sua esistenza. Per sua fortuna, la giovane Juliette, quando si trovava ancora in mezzo alla sua gente, aveva imparato alcuni passi di danza. Riuscì per questo a trovare un posto in uno dei migliori locali notturni di St. Pauli, dove sarebbe anche potuta rimanere e dove, da ragazza intelligente ed energica qual era, avrebbe potuto iniziare la sua ascesa, se solo avesse potuto moderare il suo carattere violento e la sua irresistibile tendenza al consumo di superalcolici. Amava e non poteva trattenersi dall'usare un frustino da cavallo contro quei compagni di lavoro o quei conoscenti dei quali non condivideva in tutto e per tutto le opinioni o lo stato d'animo. Abitudine questa che negli ambienti di St. Pauli fu considerata all'inizio come una sfumatura umoristica e simpatica, ma che, a lungo andare, divenne fin troppo originale e semplicemente intollerabile. Juliette fu licenziata e in tempi assai brevi iniziò quella che si suol generalmente chiamare una parabola discendente di gradino in gradino. Fu costretta perciò a dare saggi della sua abilità di danzatrice in localini sempre più infimi e malfamati. Le entrate provenienti da quella attività si fecero più esigue, sicché Juliette fu costretta ad arrotondarle con piccoli lavori secondari. Quale altro mestiere avrebbe potuto esercitare all'infuori della passeggiata serale lungo la Reeperbahn o nei vicoli vicini? Il suo bel corpo scuro che muoveva ondeggiando sul marciapiede, con quella sua andatura eretta, orgogliosa e quasi altezzosa, non era in verità il pezzo più scadente in quell'immensa svendita di corpi che si offriva ogni notte agli occhi dei marinai di passaggio e dei cittadini, poveri o rispettabili che fossero, della città di Amburgo. L'attore Öfgen non aveva conosciuto la sua Venere nera sul marciapiede, ma in una di quelle taverne piene di fumo e di marinai ubriachi dove, per un compenso di 3 marche a sera, Juliette metteva in mostra le membra lisce e scure esibendosi nei suoi passi di danza scanditi con ritmo armonioso. Nel programma di quell'oscuro cabaret, la danzatrice Juliette Martens veniva presentata come principessa Tebab, un nome che avrebbe dovuto usare solo in ambito artistico, ma che pretendeva di portare anche nella vita civile. Stando a lei, sua madre, l'amante abbandonata dell'ingegnere amburghese, era di sangue principesco. Era la figlia di un autentico re nero, estremamente ricco e generoso, ma, disgraziatamente, finito in pasto ai suoi nemici ancora in tenera età. Tornando a Öfgen, questi non era rimasto tanto colpito dal titolo di lei, anche se a dire il vero la cosa gli era piaciuta oltremodo, quanto piuttosto dai suoi occhi immobili e crudeli e dai muscoli delle gambe color cioccolata. Una volta terminato il numero della principessa Tebab, si era fatto annunciare nel camerino dell'artista per esprimerle il suo desiderio, per la verità di primo acchito un poco singolare, di prendere lezioni di ballo da lei. «Oggi un attore deve tenersi allenato, come un acrobata», aveva spiegato Öfgen. Anche se la principessa non mostrava molto interesse per le sue motivazioni, senza meravigliarsi troppo, aveva fissato il compenso orario e il primo appuntamento. Così era nato il rapporto fra Hendrik Öfgen e Juliette Martens. La scura ragazza era l'insegnante, quindi la padrona. Davanti a lei si trovava l'uomo dal volto pallido, l'allievo, colui che obbediva, si abbassava e riceveva con la stessa umiltà le frequenti punizioni quanto le rare e laconiche lodi. «Guardami!» disse in tono di comando la principessa Tebab, ruotando paurosamente gli occhi mentre quelli di lui, cupidi e timorosi, allo stesso tempo pendevano dal volto imperioso di lei. «Come sei bella oggi!» riuscì infine a dire Öfgen, anche se le labbra sembravano obbedirgli solo a stento. «Non dire sciocchezze! Non sono certo più bella del solito!» lo investì lei, accarezzandosi vanitosamente il seno e mettendosi a posto lo stretto gonnellino a pieghe lungo appena fino al ginocchio. Delle calze di seta nera era visibile solo un breve tratto, visto che i lunghi stivali di morbida vernice verde le coprivano le gambe fino al polpaccio. Sopra il gonnellino e gli eleganti stivali la principessa portava una giacca di pelle grigia con il bavero rialzato sulla nuca. Sui polsi scuri e nervosi tintinavano larghi bracciali dorati di scarso valore. L'elemento più elegante del suo abbigliamento era il frustino da cavallo di cuoio intrecciato e di colore rosso vivo. Era un regalo di Hendrik e Juliette lo usava per scandire il tempo, battendo contro gli stivali verdi colpi duri, brevi e minacciosi. «Sei arrivato con un quarto d'ora di ritardo», disse lei, dopo un lungo intervallo, corrugando adirata la fronte, bassa e arcuata, fino a ridurla a due piccole gibbosità. «Quante volte te lo devo ancora dire, mio caro?» chiese con voce bassa e perfida, per poi esplodere in uno scoppio di ira improvvisa. «Basta così! Ne ho abbastanza, dammi le zampe!» Hendrik sollevò lentamente le braccia, tenendo le palme rivolte verso l'alto. Non distaccava lo sguardo attonito e quasi ipnotizzato dalla smorfia terribile e feroce dell'amata. Mentre sollevava le braccia, lei contava con voce sgraziata e stridola: 1, 2, 3. L'intreccio dell'elegante frusta sibilava crudelmente sulle palme delle mani di lui, dove ben presto comparvero larghe striature rosse. Il dolore che provava era così lancinante da fargli venire le lacrime agli occhi. Contorse la bocca in una smorfia, emettendo al primo colpo un acuto lamento. Poi riprese di nuovo il controllo di sé e restò immobile con il volto livido e impietrito. «Come inizio può bastare?» disse lei ostentando un sorriso stanco, contrario alle regole del gioco, che non aveva nulla di crudele, ma era piuttosto colmo di un'ironia benevola e quasi pietosa. Lasciò cadere la frusta, si voltò e, la testa di profilo, assunse un atteggiamento fiero e triste. «Cambiati», disse poi a bassa voce. «Iniziamo a lavorare». Non c'era un paravento dietro a cui nascondersi mentre si cambiava. Con le palpebre socchiuse e uno sguardo indifferente, Juliette seguiva ogni suo movimento. Doveva spogliarsi completamente e mostrarle il corpo chiaro, già troppo grasso e coperto d'una peluria rossiccia, prima di infilarsi una maglia senza maniche a strisce bianche e blu e dei calzoncini da ginnastica neri. Infine si rizzò davanti a lei, in quella tenuta poco dignitosa che soleva chiamare la sua tuta d'allenamento e che con accostamento infantile e ridicolo consisteva in scarpette basse con i calzini bianchi vezzosamente arrotolati appena sopra le caviglie, calzoncini corti di satin lucido e nero, come li portano i ragazzini durante l'ora di ginnastica, e la camicia a righe che lasciava scoperti collo e braccia. Juliette lo squadrò da capo a piedi con occhio critico e freddo. «Sei ingrassato ancora in quest'ultima settimana, mio caro», constatò, tamburellando sarcastica con la frusta sugli stivali verdi. «Scusami», disse lui a bassa voce. Il suo volto bianco, con la fossetta austera sul mento, le tempie sensibili e gli occhi ben delineati e imploranti, conservava tutta la sua serietà e una dignità quasi tragica, anche su quel corpo così grottescamente agghindato. La nera cominciò ad armeggiare intorno al giradischi. Sentendo la musica jazz, che cominciava a diffondere d'un tratto i suoi ritmi, disse in tono rude: «Comincia!» Gli grignò contemporaneamente le file di denti fin troppo candidi, roteando gli occhi truci. Questa era esattamente l'espressione che egli ora si aspettava da lei. il suo volto si ergeva di fronte a lui come l'orribile maschera di un dio straniero che troneggia maestoso in mezzo alla foresta, in un luogo ben nascosto, ed esige, mostrando i denti e facendo roteare gli occhi, sacrifici umani. Li riportano. Ai suoi piedi sprizza il sangue, con il naso camuso ne annusa l'odore dolce e familiare e agita un poco il busto imponente al ritmo selvaggio e frenetico di un tam-tam. Intorno a lui i suoi sudditi, già in preda all'estasi, eseguono una danza gioiosa. Agitano braccia e gambe, saltellano, si dondolano, barcollano. Le loro urla si trasformano in un gemito voluttuoso, il gemito diventa un respiro affannoso e già si lasciano cadere fino a prostrarsi ai piedi della divinità nera che amano e ammirano con tutta la loro forza, come fanno uomini che amano e ammirano solo colui al quale hanno sacrificato il loro bene più prezioso, il sangue. Hendrik aveva lentamente iniziato a danzare. Ma dov'era quella trionfale agilità che i colleghi e il pubblico apprezzavano tanto in lui? Era scomparsa. I suoi piedi sembravano ora causargli ad ogni movimento grandi sofferenze. Sofferenze, certo, che erano anche fonte di godimento. Questo tradivano il sorriso di abbandono sulle labbra esangui e serrate e lo sguardo stordito. Juliette, dal canto suo, non pensava a danzare. Lasciava che lo scolaro si tormentasse da solo. Si limitava a incoraggiarlo con battiti di mani, grida rauche e con il ritmico ondeggiamento del suo corpo. Più svelto, lo esortava infuriata. Cos'hai nelle ossa? E tu vorresti essere un uomo? Pretende di essere un attore e di esibirti per danaro? Tieni, piccolo essere comico e meschino! La frusta gli avvolse braccia e polpacci. Questa volta gli occhi non gli si riempirono di lacrime, ma rimasero asciutti e ardenti. Solo le sue labbra serrate tremavano. La principessa Tebab colpì ancora. Continuò senza interruzione per mezz'ora, come se si trattasse di un vero e proprio allenamento anziché di un divertimento quantomeno raccapricciante. Infine ansimò violentemente, barcollò. Il suo volto grondava gocce di sudore. Solo a fatica riuscì a dire: «Mi sento svenire, posso fermarmi?» Volgendo uno sguardo all'orologio, lei replicò laconica: «Devi saltellare per almeno un altro quarto d'ora». E dato che la musica ricominciava a emettere il suo suono stridulo e Juliette batteva freneticamente le mani, lui tentò nuovamente quel complicato passo di danza, ma i piedi tormentati e costretti in quelle scarpine e in quelle calzette vezzose si rifiutavano di seguirlo. Hendrik vacillò per un istante, poi si fermò, asciugandosi con la mano tremante il sudore della fronte. «Che scherzi mi combini?» disse lei con astio. «Ti fermi senza il mio permesso sarebbe proprio una bella novità!» Puntò la frusta rossa contro il volto di Hendrik, che si abbassò appena in tempo per evitare un colpo terribile. Arrivare la sera in teatro con una ferita sanguinante dalla fronte al mento sarebbe stato veramente troppo. Malgrado lo stato di trance in cui era caduto, si rendeva ancora perfettamente conto che una simile stravaganza, anche nel suo caso, era perlomeno fuori luogo. «Lascia perdere», disse seccamente, e distogliendo lo sguardo da lei aggiunse: «Basta così per oggi». Juliette comprese che non stava scherzando. Senza rispondere, con un breve sospiro di sollievo, lo osservò mentre si infilava nella sua vestaglia da camera di seta rossa, morbidamente imbottita, ma per la verità strappata in più punti, per lasciarsi poi cadere sul letto. Il divano, che si poteva trasformare per la notte in un giaciglio, era di giorno coperto con drappi e cuscini variopinti. Accanto al divano, sul basso e rotondo tavolino da fumo, si trovava la lampada. «Spegni la luce», la pregò Hendrik. «Vieni qui vicino a me, Juliette». Nella rosea penombra la nera si diresse verso di lui. Appena gli fu accanto, lui bisbigliò: «Che bello! Ti sei divertito?» si informò lei, piuttosto asciutta. Si era intanto accesa una sigaretta e gli porse del fuoco. Per fumare lui usava il bocchino lungo e grossolano, dono di Rachel Morenwitz. «Sono distrutto», disse Hendrik. Juliette contorse la bocca enorme, costringendosi a un sorriso bonario e comprensivo. «Va bene così», disse poi, piegandosi su di lui. Hendrik Aveva appoggiato le mani larghe, pallide e coperte di una peluria rossiccia su quel nobile ginocchio che aveva la lucentezza della seta nera, dicendo con aria sognante: «Come sfigurano le mie mani volgari sulle tue splendide gambe, cara! In te tutto è orribile, porcellino mio, la testa, i piedi, le mani, tutto!» Lo rassicurò lei con una ringhiante dolcezza. Si lasciò scivolare accanto a lui. Si era tolta la giacca di pelliccia grigia, sotto portava un'attillata camicetta di sfavillante seta a quadretti rossi e neri. «Ti amerò sempre», disse lui esausto. «Tu sei forte, sei pura». Intanto osservava con le palpebre abbassate i seni sodi appuntiti di lei che, sotto il tessuto sottile e attillato, si rizzavano in modo evidente. «Lo dici così per dire?» esclamò seria e con leggero disprezzo. «O meglio ti illudi che sia così. Ci sono persone che come te devono vivere di simili illusioni, altrimenti non stanno bene». Hendrik si mise allora a cercare i suoi stivali alti e morbidi, allungando le dita e sussurrandole a occhi chiusi: «Ma io so per certo che ti amerò per sempre. Mai troverò una donna simile a te. Tu sei la donna della mia vita, principessa Tebab». Con aria diffidente, Juliette appoggiò il volto scuro e serio su quello livido e stanco di lui. «Nonostante questo, non posso neanche venire a teatro per vederti recitare», disse in tono deluso. Lui sospirò. «Comunque è per te che recito, soltanto per te, Juliette, ed è a te che devo la mia forza». «Ma non ho più intenzione di farmelo proibire ancora», replicò Juliette caparbia. «Verrò a teatro, che tu me lo permetta o no. Una volta o l'altra andrò prima a sedermi in platea, poi comincerò a ridere fragorosamente quando tu, scimmietta mia, entrerai in scena». «Non dire stupidaggini», rispose lui bruscamente, con gli occhi spalancati per il terrore e in posizione quasi eretta. La vista della sua Venere nera sembrò tranquillizzarlo di nuovo. Sorrise e cominciò persino a declamare: «Viens tu de ciel profond, o sors tu de l'abîme, o beauté?» «Che razza di insulsaggini vai dicendo?» domandò Juliette impaziente. «È un verso tratto da quello splendido libro», le spiegò indicando l'edizione francese con la copertina gialla che si trovava accanto alla lampada sul tavolino da fumo. «Erano Le Fleurs du Mal di Baudelaire». «Non capisco», disse Juliette indispettita. Hendrik non le permise di turbare il suo stato d'ebbrezza e continuò: «Tu marches sur des mortes, beauté, dont tu te moques de tes bijoux, l'horreur n'est pas le moins charmant. Et le meurtre parmi tes plus chères breloques, sous ton ventre orgueilleuse, danse amoureusement». «Ma come puoi mentire così stupidamente?» replicò lei, sfiorandogli con un dito scuro e sottile le labbra. Lui però proseguì usando lo stesso tono cantilenante e malinconico: «Tu non mi racconti mai di come vivevi prima, principessa Tebab, voglio dire nel tuo continente». «Non ricordo più nulla», disse lei brevemente. Poi lo baciò, forse solo per impedirgli di porre altre domande indiscrete e poetiche. La sua bocca spalancata e animalesca, dalle labbra scure e screpolate e la lingua rosso sangue, si avvicinò lentamente alle sue labbra bramose ed esangui. Quando lei si scostò di nuovo dal suo volto, Hendrik continuò a parlare. «Non so se mi hai capito prima, quando dicevo di recitare solo per te e solo grazie a te». Mentre pronunciava quelle parole sognanti e tenere, lei gli passava le dita esperte tra i radi capelli di seta, al cui chiarore la lampada donava magicamente un lieve bagliore dorato. Intanto lisciava la sua capigliatura fine, non in modo propriamente delicato, con serietà, quasi con competenza, come se avesse voluto pettinarla. «Mi devi prendere alla lettera», continuò. «Se piaccio un poco alla gente, se ho successo, è a te che lo devo. Vederti, toccarti, principessa Tebab, ha per me l'effetto di una cura miracolosa, qualcosa di splendido, un ristoro senza confronti. Ah, tu riesci a blaterare senza pausa e a mentire in continuazione, disse lei maternamente. Sei il più buffo sporcaccione che io abbia mai incontrato. Per farlo star zitto, aveva intanto posato le mani sul volto di Hendrik, tenendo le palme chiare sulle sue guance e facendo tintinare i larghi bracciali contro il mento di lui. Alla fine lui rimase in silenzio. Appoggiò la testa al cuscino, cercando una posizione comoda, quasi volesse addormentarsi. Contemporaneamente cinse con entrambe le braccia la vita della ragazza nera in un gesto quasi implorante, mentre rimaneva immobile tra le sue braccia. Juliette continuò a tenergli le mani posate sul volto, come se volesse impedirgli di vedere il sorriso dolce e sarcastico che lasciava cadere sopra di lui.
Elio De Capitani ha letto Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Riccardo Amorese, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Alessandro Boraso. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.